La Puta, capitolo undicesimo. Partito da Lugnag, l'autore si reca al Giappone. Là si imbarca sopra un bastimento olandese per Amsterdam ed Amsterdam ritorna finalmente in Inghilterra. Spero che il lettore non si sia annoiato nel sentire la mia descrizione degli Struldbrugs, trattandosi di un argomento abbastanza straordinario, o che almeno non ricordo ad aver visto trattato in nessun libro di viaggi. Comunque, se quanto narrato era già comunemente noto, faccio osservare che dei viaggiatori possono raccontare le stesse cose di uno stesso paese, anche senza copiarsi l'un l'altro. Essendovi molto commercio fra il regno di Lugnag e l'impero del Giappone, è probabile che gli autori di quest'ultima nazione abbiano accennato all'esistenza degli Struldbrugs. Ma siccome mi sono trattenuto pochissimo al Giappone e conosco appena quella lingua, non posso dire se quel tema sia stato trattato nei loro libri. Spero che gli olandesi, una volta messi sulla strada, sapranno fare le ricerche necessarie per supplire alla mia incapacità. Il re di Lugnag, dopo aver inutilmente insistito perché accettassi una carica alla sua corte, vedendomi deciso a tornare in patria, mi accordò il permesso di partire e spinse la sua bontà fino a consegnarmi una lettera di raccomandazione per Sua Maestà l'Imperatore del Giappone, regalandomi inoltre 444 monete d'oro, colà sono di gran moda i numeri pari, e un grosso diamante rosso che vendei in Inghilterra per 1100 guinee. Il 6 maggio 1709 mi accomiatai dal sovrano e da tutti i miei conoscenti. Fui accompagnato da un drappello di guardie del re fino al porto di Glanguenstald, a sud-ovest dell'isola, e là, dopo 6 giorni, mi imbarcai sopra un veliero che andava al Giappone. Dopo un viaggio di 50 giorni, sbarcammo in un piccolo porto chiamato Xamoshi, sulla costa a sud-ovest del Giappone. La città si trova sulla punta occidentale dell'isola, sopra uno stretto che verso nord conduce in un braccio di mare, al nord-ovest del quale si trova Jeddo, capitale dell'impero. Appena sbarcato, mostrai la lettera che avevo l'alto onore di portare all'imperatore da parte del re di Lugnag. Il sigillo della maestà lugnaghiana, che portava un re nell'atto di rialzare da terra un mendicante zoppo, fu subito riconosciuto e i magistrati della città, appena avvertiti del mio arrivo, mi fecero la più onorifica accoglienza. Essi mi fornirono anzi un veicolo per recarmi a Jeddo e pensarono a tutte le spese del viaggio. Con l'aggiunto fui ricevuto dall'imperatore, che accolse la lettera e l'aprì in pubblico tra molte cerimonie, facendosela subito tradurre dal suo interprete. Quindi mi fece dire che mi avrebbe volentieri concesso ogni grazia per riguardo al suo carissimo fratello, il re di Lugnag. L'interprete, di solito impiegato a trattare gli affari commerciali con gli olandesi, si accorse subito che era un europeo e perciò mi tradusse in olandese le parole del sovrano. Alla mia volta mi gabellai per un olandese, un mercante naufragato in mari lontani, il quale, dopo aver lungamente errato per terra e per acqua fino a Lugnag, era venuto di là fino al Giappone, sapendo che qui i miei compatrioti capitavano per commerciare e mi avrebbero perciò potuto ricondurre in Europa. Supplicai quindi Sua Maestà di farmi accompagnare sano e salvo a Nagasaki. Al tempo stesso osai domandargli un'altra grazia, che cioè per riguardo al re di Lugnag mi dispensasse dalla cerimonia che veniva imposta nel Giappone agli olandesi, consistente nel calpestare un crocifisso. Tanto più perché non mi trovavo colà per ragioni di interesse, ma soltanto di passaggio per tornare in Europa dopo molte disgraziate avventure. Sua Maestà, quando seppe dall'interprete di codesta seconda grazia che domandavo, rispose molto meravigliato che ero il primo olandese a quale fosse venuto codesto scrupolo, tanto che ormai egli dubitava che io non fossi veramente un olandese, ma piuttosto un cristiano. Tuttavia, considerando i riguardi dovuti al re di Lugnag, egli volle acconsentire alla mia singolare e ridicola domanda, purché salvassi le apparenze. Mi disse perciò che avrebbe ordinato ai funzionari preposti alla cerimonia di lasciarmi andar via fingendo di non avermi osservato. Aggiunse che nel mio stesso interesse dovevo tener nascosto durante il viaggio il privilegio accordatomi, perché gli olandesi mi avrebbero di certo pugnalato se avessero avuto sentore dello scrupolo che avevo provato di imitarli. Ringraziai umilissimamente il monarca di questo speciale favore. E poco dopo, dovendo un drappello di soldati recarsi a Nagasaki, il comandante ebbe l'incarico di accompagnarmi colà, con istruzioni segrete per quanto riguardava la faccenda del crocifisso. Dopo un viaggio lungo e faticoso, il 9 giugno 1709 giungemmo a Nagasaki, ove trovai degli olandesi pronti a far vela per Amsterdam, donde erano partiti tempo addietro sull'Amboina di 450 tonnellate. Il mio lungo soggiorno a Leida, dove avevo fatto gli studi di medicina, mi aveva dato agio di imparare l'olandese in modo perfetto, sicché quando quella gente mi domandò d'onde venivo e volle sapere le mie avventure, potei raccontar loro la mia storia, ma nel modo più breve che potei e nascondendo la maggior parte dei casi occorsimi. Conoscendo molte persone in Olanda, potei anche inventare qualche nome dei miei parenti immaginari che feci passare per poveri diavoli della Geldra. Al capitano, certo Teodoro van Grelt, offersi tutto quanto poteva esigere per il prezzo del viaggio, ma quando egli seppe che ero chirurgo, si contentò di chiedermi la metà del prezzo solito, a patto che per viaggio esercitassi la mia professione. Prima di salpare, alcuni marinai mi domandarono se avevo compiuto la famosa cerimonia. Me la cavai dicendo che avevo fatto tutto quanto m'era stato richiesto alla corte dell'imperatore. Tuttavia un mascalzoncello fra costoro mi indicò l'ufficiale giapponese dicendo: «Costui non ha calpestato il crocifisso!» Ma l'ufficiale, che aveva l'ordine segreto di non esigere da me codesta formalità, rispose al furfante facendogli dare 20 bastonate sul groppone con un buon bambù, sicché da allora in poi nessuno ebbe la voglia di ripetermi quella domanda. Il viaggio si compì senza incidenti degni di ricordo. Partiti con vento in poppa, non sostammo che al Capo di Buona Speranza per provvederci d'acqua, e il 10 aprile 1710 arrivammo ad Amsterdam, dopo aver perduto soli 3 uomini della ciurma per malattia e un quarto per essere cascato in mare presso la costa della Guinea. Da Amsterdam, sopra un piccolo veliero della città, tornai presto in Inghilterra e, sbarcato alle dune il 16 aprile, rividi ancora una volta la terra natia dopo 5 anni e mezzo compiuti di lontananza. Il giorno stesso ripartì per Redriff, ove giunsi alle 2 pomeridiane e vi trovai mia moglie e i miei figli in ottima salute.